Carissimi fratelli e sorelle, carissimi parrocchiani, continuiamo la nostra riflessione sulle sette opere di misericordia corporale e spirituale in Sant'Antonio Abate, facendo ovviamente il collegamento con la Sacra Scrittura e con la vita di Sant'Antonio, con la sua esperienza. Oggi è il battesimo di Gesù al Giordano, celebriamo questo evento, questo mistero. Cerchiamo di focalizzare meglio che cosa è il battesimo, richiamerò solo alcuni concetti e poi andremo avanti. C'è il foglietto che è stato fotocopiato, non so se è sufficiente per tutti, contiene diciamo un pochino il contenuto della predica. Allora, che cos'è il battesimo? Io ho messo un titoletto in eretto o in grassetto che dice così: il battesimo, ho voluto dare questo titolo che mi piace particolarmente, inglobati nella misericordia trinitaria. Cosa voglio dire? Il battesimo è l'abbraccio di Dio che ci raggiunge, ma non di uno, di tre. Ecco perché dico battesimo, inglobati nella misericordia trinitaria. Il sacramento del battesimo è fondamento di tutta la vita cristiana, è la porta d'ingresso, no? Ci fa figli di Dio nel figlio di Dio, che è Gesù, nato, morto, risorto per noi e che ci ha donato lo Spirito Santo, che viene inviato dal Padre. Il battesimo ci rende membra vive della Chiesa. Noi siamo Chiesa. Mediante il battesimo siamo liberati dal peccato originale e riceviamo la vita di grazia. Dice, ma cos'è la vita di grazia concretamente? È, diciamo, la stessa vita di Dio. Cioè, come il papà e la mamma danno la vita ai propri figli, non è una vita diversa, anche se poi papà e mamma, personalmente parlando, sono distinti dai figli, perché papà e mamma sono delle persone, i figli altre persone. Eppure i figli hanno la stessa vita dei genitori e così noi la chiamiamo grazia, partecipiamo della vita di Dio. Dice, quella persona è in grazia di Dio, cioè è amico di Dio. Questa amicizia di Dio ci viene data nel battesimo, è un dono. E quindi con il battesimo noi siamo resi partecipi delle persone della Trinità, di tutte e tre. Entriamo in questa famiglia. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù Cristo, figlio di... Ecco, questo è il battesimo. Siamo inglobati in queste tre persone. E poi vedete, ho scritto a conclusione di questa affermazione che il battesimo è essere inglobati, immersi, ho voluto usare questo termine un po', diciamo, un po' fantasioso per così dire, circondati dalla Trinità. Lo sapete perché mi è venuto questo termine? Perché io dico, circondati significa che non possiamo scappare, ma in senso buono però. Cioè il battesimo è che siamo circondati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo e non possiamo scappare dal suo amore. Perché se non ci acchiappa, scusate, è un'immagine ovviamente, non è così, se non ci acchiappa il Padre ci acchiappa il Figlio, se non ci acchiappa il Figlio ci acchiappa lo Spirito Santo. Insomma, siamo circondati da tre. Dio ci prende nel suo amore. E questa è l'esperienza dei santi. Nel battesimo il cristiano viene immerso nell'acqua, muore e poi esce fuori, risorge nell'amore trinitario. E diventa nuovo. Questi sono i santi, questo è Sant'Antonio, ora lo vedremo. Ma io mi sono domandato, questo è il battesimo cristiano, il sacramento, allora cosa c'entra? Perché Gesù ha ricevuto il battesimo dato che lui è il figlio di Dio? Gesù Cristo, cioè insomma la celebrazione che stiamo vivendo oggi, Gesù Cristo, figlio di Dio, è già figlio di Dio, non lo può ovviamente diventare col battesimo, si è volontariamente sottoposto al battesimo di Giovanni, di San Giovanni, così come abbiamo sentito oggi, che di per sé era un battesimo di conversione destinato ai peccatori, per compiere ogni giustizia, abbiamo sentito dalla parola di Dio. Questo gesto di Gesù del battesimo che riceve al Giordano è una manifestazione del suo annientamento. Lo Spirito che si librava sulle acque della prima creazione, lo Spirito di Dio si librava sulle acque, diceva il libro della Genesi, scende ora su Gesù, l'abbiamo sentito dal Vangelo, come prefigurazione, preludio della nuova creazione, e il Padre manifesta Gesù come il suo Figlio unigenito, unigenito, un solo genito, un solo Figlio di Dio, uguale al Padre. E poi noi siamo tutti figli nel Figlio col battesimo. Allora il suo battesimo è una preparazione del nostro, un segno di sottomissione. Tutto questo è, cos'è il battesimo per noi? È il battesimo di Gesù al Giordano. Tutto questo applichiamolo alla vita di Sant'Antonio. Sant'Antonio come l'ha vissuto il suo battesimo? Che cosa ci racconta la vita di Antonio su come ha vissuto il battesimo? E io ho dato un pochino uno sguardo alla vita di Antonio e volevo insieme con voi condividere questo messaggio, condividere con voi questo contenuto della vita di Sant'Antonio. Più che parlare del battesimo, parliamo degli effetti del battesimo. Allora, quando noi preghiamo la coroncina, che cos'è la coroncina? Coroncina, coroncina, piccola corona, una corona di virtù, no? Noi facciamo una bella corona. I santi a che cosa hanno in testa? Hanno un'aureola, perché che indica la presenza di Dio simbolicamente. E poi la corona, che cosa indica una corona? La regalità, l'importanza, la dignità. Ma diciamo i santi della regalità non se ne fa, della regalità umana, eh? Poi Sant'Antonio lo conosciamo bene, non se ne fanno niente. Allora, perché noi diciamo che cos'è questa coroncina? È l'elenco delle virtù. È il cantare le sue virtù. È il cantare le cose belle che ha fatto. E le cose belle che ha fatto sono fondate sul battesimo. E allora nella vita di Antonio, quando si descrive questa grande figura di cristiano, si sta descrivendo che il battesimo non è stato inutile. Dice, te l'hanno dato il battesimo? Dice, sì, ma non si vede. A Sant'Antonio si vede come il battesimo. Altro che veramente divinizzato, non nel senso che è diventato Dio, ma veramente conformato a Cristo. E questo è il contenuto di quello che noi vediamo e di quello che noi leggiamo nella vita di Sant'Antonio. Quindi ecco perché ho messo questo titoletto: gli effetti del battesimo in Sant'Antonio Abate. Attenzione, questa diventa una provocazione, perché il battesimo in Sant'Antonio ha avuto effetto, e nella nostra vita? La vita di grazia, la vita della Trinità, la vita sacramentale, la verità, la coerenza, eccetera, eccetera. La vita di amicizia con Dio. Glielo diciamo a Dio, tu sei mio amico, Dio, Padre, ti voglio bene. Cioè, dove sta sta famiglia se non glielo diciamo al Figlio? Figlio di Dio, ti voglio bene, tu sei la mia vita. Un'altra provocazione. L'abbiamo mai detto a Dio? Dio, io ti amo. Questo è quello che fanno i santi. Amano Dio. E questo è quello che dobbiamo fare noi, in forza del nostro battesimo. Allora, gli effetti del battesimo in Sant'Antonio. La vita di Antoni, di Sant'Atanasio, quindi la vita di Sant'Antonio scritta da Sant'Atanasio, non riporta un trattato sui sacramenti e sul battesimo, ma in fondo non fa altro che descrivere gli effetti del battesimo su un uomo che giunge fino alla totale conformazione a Cristo. Di fronte all'eresia ariana, quindi diciamo ora un pochino diciamo di storia, un pochino di contestualizzazione teologica per capire bene il discorso, di fronte all'eresia ariana che poneva Cristo ad un livello inferiore a quello del Padre, facendone una sorta di semidio, Atanasio proclamava Cristo Dio vero da Dio vero, lo diciamo nel credo, no? Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Il problema quello è che stava vivendo Sant'Antonio nella sua epoca. E difendendo la sua divinità, la divinità del Figlio, cioè il Figlio è Dio come il Padre, è Dio con il Padre, non è un Dio diminuito, porta un esempio concreto di quella divinizzazione resa possibile della redenzione operata da Cristo, Sant'Antonio. Cioè praticamente Sant'Antonio è una dimostrazione fatta persona che il battesimo è efficace. Praticamente questo dice Sant'Atanasio. Questi, Sant'Antonio, al termine delle sue lotte nel deserto, è descritto come uomo di Dio. Ormai la sua intera persona è trasfigurata dalla grazia ricevuta nel battesimo. Per questo la vita di Antonio diventa un esempio concreto per difendere la vita cristiana. Dice, difendiamo la vita cristiana, difendiamo la fede cristiana. Guarda Antonio. Allora, è come noi diciamo... Dice, ma insomma, sti cristiani come sono combinati, incoerenti, imbroglioni. Madre Teresa di Calcutta, allora, stiamo zitti. Preciso. Dice, ma Sant'Antonio, esattamente così. Se Cristo non fosse stato Dio per natura, non avrebbe mai potuto formare la rassomiglianza con Dio negli esseri umani. Antonio, reso somigliantissimo al Figlio, è un testimone della fede in Cristo. Antonio, prima di essere un modello di vita monastica, noi lo vediamo tipo come monaco, certamente monaco, è monaco in senso tipico e non in senso cronologico, principalmente. Antonio, prima di essere modello di vita monastica, è modello di vita cristiana, ovvero battesimale. Riportiamo qualche esempio che descrive gli effetti della grazia in Antonio. È risaputo che Antonio ha lottato contro il demonio, vinto il diavolo e i suoi inganni. Antonio viene descritto come un uomo nuovo, libero, perfetto. È celebre la descrizione di quando, dopo 20 anni di clausura, lascia il fortino di cui la gente ha abbattuto la porta, costringendolo ad uscire. Antonio appare come un iniziato nei misteri e divinamente colmato dallo Spirito Divino. Non era diventato pingue per non essersi esercitato da molto tempo, né sottile a causa dei digiuni e delle battaglie con i demoni, cioè non era né grosso né magro, e videro che anche le altre qualità dell'animo erano pure integre, cioè era, nonostante le sofferenze, le lotte col demonio, essere rimasto per 20 anni chiuso lì, era fisicamente perfetto e nell'animo integro e sereno. Non appariva triste in seguito alle fatiche, né quasi inondato di gioia, ma rimase sempre uguale a se stesso. Si lasciava infatti governare dalla ragione divina e così il suo animo manteneva l'equilibrio. Gli effetti del battesimo, in pratica, le virtù, che hanno quasi una risonanza, una ridondanza a livello fisico e spirituale, ovviamente. Più avanti, la vita Antoni propone un'ulteriore descrizione. Il volto d'Antonio era pieno di grazia, al punto che i monaci facevano a gara per poterlo vedere. Come dice, tutti quanti vogliamo vedere la persona simpatica e invece dalla persona antipatica ce ne scappiamo tutti quanti. Era amabile con tutti e tutti desideravano averlo come padre. Ancora, non aveva maniere rozze quest'uomo, ma era piacevole e arguto, e la sua parola era condita di sale divino, sale del battesimo. Una volta si metteva il sale nel battesimo, ora non si mette più perché il sale era sapore, sapienza. Poi con la riforma è stato cambiato questo, ma la sostanza del messaggio rimane. Infatti dice, quella persona è senza sale, cioè senza sapienza. Invece le sue parole erano condite di sale divino, non di sale quello che usiamo noi, era sale divino. Sapienza divina. La sapienza è sapore, e quanti andavano da lui se ne tornavano con gioia, no? Bello questo. Quando uno se ne va da noi, se ne va arrabbiato, triste e seccato, no? Questo lo dobbiamo vedere. Con quali effetti lasciamo gli altri? Alla fine della vita, egli continua a conservare i tratti della perfezione, anche alla fine della vita. Occhi sanissimi, senza nessuna lesione, vedeva meravigliosamente e dei suoi denti non ne cadde nemmeno uno, sane le mani e i piedi, più robusto e di colorito più chiaro e di forza più pronta. Vedete qua siamo Vita Antoni 93, quindi praticamente mi pare che i capitoli sono 94 in tutti della vita, 94, 95, 96, non mi ricordo. Comunque siamo lì, siamo quasi sulla fine, no? Non parlo degli anni, ma dei capitoli della vita di Antonio di Sant'Atanasio. Ma attenzione però, il motivo della bellezza, dell'equilibrio, dell'amabilità è tutto interiore. Cioè non è che Sant'Atanasio aveva il piacere di descrivere un anziano venerando, santo, bello esteriormente per il piacere del bello estetico. Non è questo, è l'interesse per la grazia di Dio che si manifesta esternamente. Essendo la sua anima quieta, anche il suo aspetto visibile restava senza turbamenti, di modo che la gioia e la letizia dell'animo apparivano sul suo volto e i movimenti del corpo lasciavano sentire e capire la stabilità dell'animo, come sta scritto: quando il cuore gode, il volto è lieto, quando invece è triste, anche il volto è mesto. Queste descrizioni dicono che Antonio ha ritrovato la condizione originaria, l'interezza, l'innocenza dell'Adamo, la purezza della vita di Dio ricevuta nel battesimo prima del peccato. Il battesimo, noi diciamo, ecco, cura, cancella il peccato originale, certamente poi rimane la debolezza, no? È il ritorno dell'uomo alla sua integrità originaria. L'anima diventa come Dio l'ha creata, oltremodo buona e retta. L'effetto del battesimo, dell'esperienza di essere abbracciati dall'amore della Trinità, si manifesta, per così dire, si butta fuori, no? Come un contenitore pieno, nella vita, nel modo di essere, nel fisico, nel modo di parlare di Sant'Antonio. E questo è il messaggio fondamentale. Tutto questo è dimostrazione per i contemporanei che Dio è vero, che Dio ci ha salvato, che Dio ci ha divinizzato. A questo punto viene la tiratina di orecchie che ognuno deve dare a se stesso. Ma io sono immagine di Dio per gli altri? Antonio lo è stato. E io? Io parlo per me? Insomma, io se devo guardare me stesso direi sono messo maluccio. E tutti quanti noi? Io tiro le orecchie a me. Ognuno le tiri a se stesso, non le tiri a quello che sta a destra o a sinistra, allora il battesimo è finito, eh? Ognuno le tiri a sé, io tiro le mie, eh? E oggi, come per fare quasi una sorta di giochetto, sono andato a rivedere, perché non ricordavo esattamente, però non lo fate tutti in questi giorni, se no mi mettete nei problemi, abbiamo la novena e siamo rovinati e io non ho il tempo di farlo, però dico solo idealmente, sono andato a rivedere quando ho ricevuto il battesimo. Il giorno in cui ho ricevuto il battesimo, il sacerdote che mi ha amministrato il battesimo, ho ricevuto, l'ho messo anche nel foglio per dare un piccolo stimolo, no? Il 13 novembre del 66, io mi domando, ma dal giorno del battesimo, in questi quasi 50 anni, sta grazia di Dio in me? Insomma, non lo so. Voglio essere un po' provocatorio per dire, veramente ognuno di noi si deve domandare, ma siamo immagine di Gesù per il mondo? Allora non ci scoraggiamo, cerchiamo di essere come Sant'Antonio. Io ho concluso e concludo. chiediamo a Sant'Antonio di vivere il battesimo, abbracciati dalla Trinità, per essere immagine di Cristo nel mondo, così come hanno fatto i santi, così come ha fatto Sant'Antonio Abate, dimostriamo con la nostra vita che Dio è vero, che Dio esiste, è nato, morto, risorto per noi, e il nostro comportamento, le nostre virtù, la nostra fede, per intercessione di Sant'Antonio Abate, ne siano una dimostrazione.